punti persi ed è solo colpa nostra, così Rudy Garcia al termine del match di Marassi. Allora analizziamo insieme questo doloroso pareggio qui a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno e buona domenica a tutti, bentornati a Marte Sport Live della domenica dalle 13 alle 14 in vostra compagnia per analizzare una prestazione senz'altro molto ma molto deludente del Napoli contro il Genoa ieri a Marassi. Il Napoli è sembrata una squadra svuotata, irriconoscibile anche nei suoi elementi chiave, lo stesso Kvaratskhelia, lo stesso Osimhen, calciatori che l'anno scorso avevano firmato il successo azzurro ed il tricolore con Luciano Spalletti. In questa partita, un po' come anche in scampoli di partite precedenti di questa nuova stagione, hanno invece offerto davvero una prestazione criticabile sotto diversi aspetti. Ne parliamo fino alle 14 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Gigi Soriani. 339-666-9990, secondo voi da quale modifica si deve partire per poter migliorare le prestazioni del Napoli di Rudy Garcia? Scrivetecelo, leggerò i vostri messaggi, ascolterò i vostri vocali appena possibile. Nel frattempo io però volo al telefono, dove da qualche istante è in attesa Pasquale Salvione, firma del Corriere dello Sport. Bentornato su Marte, Pasquale.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, buongiorno Pasquale, io ho letto oggi il suo articolo sul Corriere dello Sport, un'analisi molto composta ma anche molto razionale di quello che si è visto ieri a Marassi. Allora, ragione De Laurentiis, partiamo da qui, c'è molto da lavorare, ma da cosa si dovrebbe partire?
C'è molto da lavorare, sì, il presidente De Laurentiis lo aveva detto nei giorni scorsi, è chiaro che il giocattolo bellissimo della scorsa stagione in questo momento sembra essersi rotto, perché il Napoli non riesce più a essere la squadra che era fino a qualche mese fa e sembra irriconoscibile. Ieri, pur avendo il 66% di possesso palla, non è riuscito a fare un tiro in porta fino al minuto 72. Io credo che sia svuotata proprio nel suo modo di stare in campo, nella costruzione del gioco, non riesce più a trovare automatismi, non riesce più ad accendere i suoi uomini migliori. Oggi ho scritto Kvara e Osimhen sembrano essere giocatori normali,
sì.
Perché insomma l'azione non è mai finalizzata a sfruttare le loro caratteristiche, si fa tanta difficoltà ad arrivare alla conclusione. Ecco, io credo che insomma ci sia molto da riflettere e molto da analizzare da parte dell'allenatore, perché ovviamente bisogna correre ai ripari al più presto e cercare di trovare il filo del discorso. Alcune scelte, alcuni segnali che sono arrivati ieri dal campo non lasciano ben sperare, perché ovviamente in queste ore sui social, no, è molto, sì, diciamo, di moda l'hashtag Garcia out. Credo sia abbastanza presto per pensare a un avvicinamento in panchina, però ci sono cose che vanno corrette al più presto. Sicuramente alcune scelte singolari le abbiamo definite, come la sostituzione di Clara, sì, con Verbin, sì, pur avendo in panchina Simeone e Lindstrom, sono errori che probabilmente non vanno ripetuti.
Allora, a Napoli ci sono due scuole di pensiero in questo momento. Una serie di tifosi, una parte di tifosi dice però erano i calciatori che non si sono impegnati abbastanza, proprio Kvaratskhelia, Osimhen avulsi un po' dal gioco, un Napoli involuto per colpa tra virgolette dei calciatori. Un'altra scuola di pensiero invece che sostiene che sia mister Rudy Garcia ad aver snaturato la squadra fin troppo e quindi insomma ha messo i calciatori in una condizione di poca di ricerca di un'identità che sembra perduta. Secondo lei, Pasquale, è più aderente alla realtà la prima o la seconda ipotesi?
Ma guarda, io faccio fatica a dire ci sono calciatori che stanno giocando bene, perché credo che le difficoltà siano generali. non esclusivamente di un singolo, no? Perché può capitare anche che in una partita in cui 10 giocano bene c'è uno che fa male, chiaramente colpa sua in quel caso, ma qui le difficoltà sono di squadra, cioè non c'è un giocatore che diciamo eccelle e altri che invece giocano male. Mi sembra che siano al di sotto delle loro possibilità un po' tutti, e questo credo sia da imputare per forza di cose all'organizzazione di squadra generale. Quindi sono più per la seconda ipotesi. Mi sembra che se voglio leggerla dalla parte di un calciatore, nessuno credo abbia voglia di scendere in campo e di fare brutte figure.
339-666-9990, leggo il messaggio di Peppe da Napoli che dice: buongiorno Garcia out, proprio per riprendere l'hashtag a cui faceva riferimento poc'anzi. Dice: volevo chiedere, non è assurdo continuare a dar fiducia a mister Garcia, che è in evidente difficoltà gestionale di scelte, squadra e spogliatoio? E fa riferimento all'episodio di Kvara, un gesto stizzito al momento della sostituzione all'89esimo. Dice inoltre: vorrei fare una riflessione, non ci sono allenatori validi liberi, non sarebbe opportuno affidare la panchina ad un allenatore motivatore come Gattuso, che conosce piazza e spogliatoio? Vorrei far rispondere a lei, Pasquale.
Ma guarda, Gattuso mi sembra una provocazione, perché insomma la sua precedente esperienza al Napoli non è stata proprio brillante. Chiaramente è ancora presto per bocciare Garcia, questo dobbiamo dircelo, ha fatto 4 partite, deve avere il tempo di lavorare. Sicuramente finora i tifosi del Napoli non possono essere contenti, perché i risultati finora non sono stati soddisfacenti, e soprattutto è la prospettiva che non sembra incoraggiante, ecco, perché non è solo quello che è successo finora che preoccupa, ma è la prospettiva, perché questa squadra, esatto, non dà segnali di essere ancora una squadra, sì. E questo credo sia la riflessione che dovrà fare la società, qualora poi la situazione non tornasse a essere quella che ci auguriamo, da grandi estimatori di quello che è stato il Napoli dell'anno scorso, che ha strabiliato in Italia e in Europa, perché adesso poi con l'inizio della Champions il paragone per Garcia della scorsa stagione diventerà ancora più complicato, perché ricordiamoci che Spalletti aveva fatto un girone di Champions con 5 vittorie, sì, miglior attacco della competizione, quindi insomma diventa ancora più complicato. Se dovesse poi la situazione precipitare, è chiaro che la società non avrà problemi a guardarsi intorno. Insomma, ce ne sono di allenatori liberi, però mi sembra ancora un discorso prematuro da affrontare, e credo che ancora la società non abbia per ora nessuna voglia di farlo.
Ma infatti anche da casa ci arrivano messaggi in sostegno della sua tesi, Pasquale. Francesco ci scrive: esattamente così, non preoccupa la sconfitta contro la Lazio o il risultato contro il Genoa, ma è proprio la prestazione a lasciare troppi dubbi. E in effetti è impossibile dare torto al nostro ascoltatore. Io vado a mandare in onda il vocale che ci è arrivato da un nostro amico, che di cui ignoro il nome perché non si è poi firmato. Vediamo. Ascoltiamolo.
Signora Emanuela, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Alfonso da Pompei, buona domenica.
Ciao Alfonso.
Ma io volevo fare una considerazione che non attiene al merito tecnico, anche perché non voglio passare per il tifoso qualunque, che sicuramente sa di tecnico più dell'allenatore, ma l'atteggiamento in conferenza stampa ieri dell'allenatore del Napoli, tenendo conto che noi quando non vinciamo, noi tifosi non mangiamo 2 giorni, e questo sorride dopo aver fatto una figuraccia e aver fatto fare una figuraccia a calciatori candidati per il pallone d'oro. Grazie, buona domenica ancora.
Grazie a te Alfonso. Beh, Pasquale, diciamo che la delusione è palpabile.
La delusione dei tifosi è enorme, perché poi non dobbiamo dimenticarci che fino a 4-5 mesi fa, insomma, l'orgoglio dei tifosi del Napoli era enorme, perché avevano una squadra che andava su tutti i campi in Italia e in Europa a giocare il proprio calcio e a imporre il proprio gioco, ecco. Quindi l'involuzione così repentina mi sembra preoccupante. Naturalmente i tifosi che colgono i segnali in maniera brillante sempre, probabilmente anche prima prima degli altri se ne rendono conto che insomma andando avanti così questa squadra non è destinata a regalare soddisfazione a nessuno, per cui ci auguriamo che Garcia ritrovi il filo del discorso, riavvolga la matassa nel modo giusto e magari già da mercoledì a Braga, ecco, in Portogallo in Champions possa dare una risposta, un segnale di rassicurazione a tutti quelli che adesso sono veramente preoccupati.
La ringraziamo Pasquale per essere stato con noi, la leggiamo sul Corriere dello Sport.
Grazie, buona giornata a voi.
Grazie a Pasquale Salvione. Noi voliamo in pubblicità, ci state scrivendo veramente in tantissimi questa domenica al 339-666-9990, ve lo prometto, leggerò tutti i vostri messaggi, ascolterò i vostri vocali dopo la pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Le 13:19, bentornati a Marte Sport Live della domenica fino alle 14 in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, in regia Gigi Soriani, ma noi voliamo subito al telefono dove ci attende da qualche istante la firma del Roma, Giovanni Scotto, bentornato su Marte.
Sì, ciao Emanuela. Ben ritrovati a tutti voi, buona domenica.
Allora Giovanni, una domenica molto complicata per il Napoli, perché complicatissima è stata la partita disputata ieri contro il Genoa a 72 minuti senza tiri in porta, ma come ti spieghi un'involuzione simile?
Me la spiego con il traumatico addio del leader della squadra che ha vinto il campionato, e la distruzione di un equilibrio che si era creato e che sembrava veramente indistruttibile e di conseguenza rendeva quel Napoli invincibile. In realtà bastava purtroppo poco per sgretolare tutto. Voglio dire che l'addio di un allenatore che era appunto il vertice di un gruppo coeso, di una grande organizzazione di gioco e che era diventato anche un leader appunto carismatico per tutto l'ambiente, non solo per i calciatori, ha portato a un caos che prevedibilmente porta il Napoli di fatto a ripartire da zero, nonostante quelli che sono i buoni propositi di De Laurentiis nel voler dare continuità. È chiaro che il tentativo non è riuscito e quindi me lo spiego con si riparte da capo. Garcia in maniera più o meno velata lo aveva fatto capire e infatti lo stiamo vedendo.
Si riparte da zero, tra l'altro sorprende però tanto che questa ripartenza da zero è una ripartenza in realtà con un'ossatura forte che è stata confermata quasi integralmente, perché parliamo ovviamente della squadra, rispetto allo scorso anno l'unico che è andato via, l'unico determinante che è andato via è stato Kim, non sostituito fino ad oggi adeguatamente, visto che di Nathan non conosciamo assolutamente nulla, non l'abbiamo ancora visto in campo, però insomma alla fine 10-11esimi di squadra è rimasta, poi è partito Lozano sostituito da Lindstrom. Ecco, i nuovi acquisti hanno disputato pochissimi minuti, ieri abbiamo rivisto Cajuste, è partito, è entrato in partita veramente nel modo giusto, ma perché così tanta fatica ad inserire anche Lindstrom, dove Garcia ha sostituito all'89esimo Kvaratskhelia, che si è irritato non poco per questa sostituzione, ma in realtà c'era Lindstrom in panchina, Simeone ha preferito far entrare Zerbin.
Ma guarda, io credo che questo discorso dei 10-11esimi dello scorso anno, dell'ossatura che fai tu, è la grande trappola nella quale rischiamo di finire tutti, perché è proprio quello il punto, è proprio quello il problema. Cioè il problema è che un allenatore diverso non è detto che faccia le cose uguali al suo predecessore. Quindi quella era la squadra di Spalletti, questa è la squadra di Garcia e questa è la domanda.
Sì.
Bisogna dare il tempo all'allenatore di lavorare con questi uomini, perché il mercato è finito e bisognerebbe chiedere alla società se gli acquisti sono quelli che l'allenatore voleva. Fino ad oggi i segnali non vanno in questa direzione, perché citavi tu elementi di fatto non utilizzati o utilizzati pochissimo. E quindi il discorso è questo: deve essere il Napoli di Garcia. Allora, se questo Napoli di Garcia è stato pianificato con il calciomercato estivo, allora l'allenatore dovrebbe utilizzare questi nuovi acquisti subito. In parte lo sta facendo con Cajuste, che è entrato bene, però gli altri si vedono poco. Ma se la società ha dato a Garcia lo stesso Napoli di Spalletti, chiedendogli di fare le stesse cose del predecessore, allora io mi spiego così le difficoltà che ha l'allenatore, che evidentemente adesso non è pronto a utilizzare nuovi acquisti, perché deve ancora capire come far funzionare i titolari, i vecchi, e che quindi nell'inserimento dei nuovi andrebbe ancora di più, non dico in confusione, non, certo, mi piace utilizzare questo termine, lo trovo molto presuntuoso nei confronti di un professionista, un allenatore che va in confusione, ma semmai in confusione andiamo noi quando parliamo del lavoro altrui. Però questo allenatore sta cercando la cosiddetta quadra. Però io vorrei da Garcia vedere il suo Napoli, non il Napoli di Spalletti, e penso che lui piano piano sta tirando fuori anche un po' il coraggio di dirlo apertamente, perché è chiaro che quando si diceva a giugno si volta pagina, nessuno lo ascoltava, faceva finta di nulla, in realtà confidava che si potesse continuare sulla falsa riga di quanto visto prima. Però purtroppo non può essere così, e io credo che qualsiasi allenatore al posto di Garcia avrebbe avuto le stesse difficoltà, a maggior ragione con un tecnico che, pur giocando col 4-3-3, fa un calcio molto diverso, perché la Roma di Garcia puntava sulle verticalizzazioni soprattutto degli esterni, ed è esattamente quello che sta provando a fare adesso, con risultati però molto molto deludenti.
Garcia ha attribuito la responsabilità di questa prestazione deludente del Napoli contro il Genoa a poca concentrazione da parte dei calciatori, poca determinazione, diciamo il pensiero sembra essere già alla Champions League. Tu ti trovi in questo tipo di interpretazione? Molto rapidamente, perché poi andiamo in pubblicità.
Ma è normale che gli allenatori citano la Champions come un impegno che può togliere un po' di concentrazione. Io credo che Garcia ieri ha detto solo una parte delle cose che voleva dire, teme che i calciatori non siano ben disposti al massimo alle novità, e sta cercando in qualche modo di tenere forti le redini di questo gruppo. Quindi mi auguro che il lavoro suo, del capitano Di Lorenzo, che è il punto di riferimento nello spogliatoio, anche di un leader come Osimhen, aiutino l'allenatore ad andare tutti nella stessa direzione. Ricordiamo Sarri partì malissimo, Spalletti nel suo primo anno pure non ebbe vita facile, come tutti quelli che iniziano vanno anche aiutati e non vanno isolati.
E tra l'altro ricordiamo, Giovanni, colgo l'occasione per ricordare che a Spalletti fu recapitato l'invito ad andare via, no, da Napoli, poi dopo è rimasto, e la storia la sappiamo tutti, la conosciamo tutti. Quindi insomma, prima di invocare le dimissioni dell'allenatore o il suo esonero, secondo me c'è bisogno di calma e pazienza. Ovviamente questo però non preclude un'analisi anche critica, razionale, di quello che dicono comunque i 90 minuti di Marassi, ma anche quelli disputati contro la Lazio. Giovanni, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti leggiamo su Roma.
Grazie a te, grazie a voi.
Buona domenica, grazie. Prima di volare in pubblicità però vorrei parlare anche di qualcosa di bello che è accaduto a Marassi ieri lì a Genova, e lo facciamo con Marianna Quartuccio, fotografa ma anche membro del Club Napoli Milano 2006, che era ieri proprio a Genova a sostenere gli azzurri. Bentornata su Marte, Marianna.
Ciao Emanuela, ciao. Ma
Marianna, facci, diciamo, godere, facci ricordare, o meglio insegnaci cosa significa anche sottolineare gli aspetti belli che pure esistono in questo momento, dove c'è una certa sfiducia e dove anche dei messaggi che ci arrivano al 339-666-9990, insomma, c'è una mancanza di gioia, c'è una tristezza più o meno velata che serpeggia qui a Napoli.
Sì, diciamo che questa tristezza c'è anche, penso, in tutti i tifosi in Italia. Però ieri, come insomma ti avevo anticipato, ti avevo scritto. I pullman, diciamo, del settore ospiti, che conducevano gli ospiti, scusami, dal punto di ritrovo allo stadio, sono stati accompagnati dagli applausi e dai saluti dei tifosi genoani e famiglie sciarpe azzurre rosso blu mischiate, insomma una bellissima accoglienza.
Il ricordo del vecchio gemellaggio, insomma, che
devo dirti poi la verità, mi ha emozionato, ma soprattutto vedere papà con bambini, e come ti ho raccontato c'era un bambino che voleva fare proprio lo scambio delle sciarpe, la sciarpa del Napoli e quella del rosso blu. Sì, e l'abbiamo fatto, il bambino contentissimo, io ero nel settore ospiti, lui era nel settore a fianco, e quindi sai, con le grate l'abbiamo, diciamo,
siete riusciti ad esaudire questo desiderio del
bambino.
Ed è stato
veramente carino poi vedere anche nel settore ospiti, nel settore del Genoa, le bandiere azzurre, insomma una bellissima sensazione, perché solitamente diciamo
non veniamo accolti benissimo,
non c'è questa accoglienza, esatto. Devo dirti la verità, e secondo me i tifosi genoani sono un esempio da seguire da questo
punto
di vista.
Proprio rapidamente, perché ho la pubblicità adesso proprio, ma volevo chiederti come invece sono stati, come è stato accolto il pareggio e la prestazione soprattutto del Napoli dei tifosi azzurri presenti a Marassi?
Insomma c'è stato sicuramente non soddisfazione, Manuela, perché ti chiedi che fine ha fatto il Napoli dell'anno scorso, ma a partire dal secondo tempo della Lazio. Quindi sì, sì. Io ho visto il primo tempo, che sono entrati con lo stesso spirito del secondo tempo della Lazio. Allora lì ti chiedi,
è così,
c'è un problema di fondo.
C'è un problema di fondo, sicuramente, insomma, aspetterà l'allenatore provare a risolverlo, deve riuscirci anche in tempi brevissimi, perché mercoledì c'è già la Champions, è un esordio che potrebbe complicare poi il percorso del Napoli, non è graditissimo, insomma.
Sì, sinceramente, detto da lui che la motivazione è la prossima partita di Champions, un po' mi fa cadere le braccia, perché un allenatore dovrebbe preparare bene tutte le partite, soprattutto quelle non ritenute importanti dai giocatori, tra virgolette.
Capisco perfettamente il tuo punto di vista. Marianna, ti ringraziamo per la tua testimonianza,
ti
sei riportato a sensazioni positive e belle, che in un momento come questo, insomma un po' complicato dal punto di vista sportivo per il Napoli, fanno sempre molto piacere. Grazie a te, buone trasferte,
grazie.
Perché tu segui il Napoli praticamente ovunque.
Grazie
a Marianna Quartuccio e a tutto il club Napoli Milano 2006. Nel frattempo noi vogliamo in pubblicità, ci state scrivendo in tantissimi, 339 6699 90, ascolterò i vostri vocali, leggerò i vostri messaggi dopo la pubblicità.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
13:34, bentornati a Marte Sport Live della domenica. Ci state scrivendo in tantissimi, ve l'ho promesso, vado a leggere i vostri messaggi al 339 666 9990. Qualcuno contesta quanto detto dal nostro ospite precedente Giovanni Scotto del Roma, dice: ma è così difficile dire che Garcia può al massimo allenare l'Ascoli, guardateci attorno, ci disgusta Gio. Insomma, io sinceramente Gio non sarei così critica, né, tra l'altro a tutto tondo nei confronti dell'allenatore. 4 partite non sono tantissime, però stiamo ovviamente mettendo in evidenza le cose che in maniera molto chiara ed incontrovertibile non stanno andando nel Napoli, non stanno girando sicuramente come dovrebbero. Invece un altro nostro amico dice: ma perché mancate di rispetto a Zerbin? Entrò in Champions e nessuno disse nulla, il problema da affrontare è il non gioco e Lobotka fuori dagli schemi, Anguissa che passeggia, cosa c'entra un ragazzo di 23 anni? Parlate dell'allenatore l'allenatore che è in confusione. Allora, purtroppo non ti sei firmato, quindi non so come ti chiami, però noi stiamo parlando dell'allenatore che pare in confusione. Anche i nostri ospiti hanno sottolineato che qualche cambio non è stato convincente, e che soprattutto il modo in cui il Napoli è disposto in campo ha fatto insomma perdere l'equilibrio alla squadra. Penso che stiamo analizzando in maniera però molto serena e pacata quello che non sta andando del Napoli, senza lanciare strali nei confronti dell'allenatore, ovviamente mettendo in discussione quello che non va. Per quanto riguarda Zerbin, nessuna critica al ragazzo, non è uscita da parte nostra nessuna critica al calciatore, non mi sembra, insomma, andando a riascoltare la puntata vedrete che non c'è stata nessuna critica nei confronti di Zerbin. Semplicemente ci chiedevamo il motivo per il quale magari Rudy Garcia ha tolto all'89esimo Kvaraskelia per Zerbin. Lui ha spiegato che ha voluto dare fiducia ad un ragazzo che si allena molto bene, insomma semplicemente è chiedersi le motivazioni che stanno dietro ad una scelta, ma non c'è critica nei confronti del calciatore. Tra l'altro ha disputato talmente pochi minuti che non si potrebbe criticare una prestazione veramente molto ma molto povera, diciamo, povera non perché non abbia giocato bene, ma semplicemente perché ha giocato pochissimi minuti. Ne parliamo con Italia Mele, 100% Napoli e Canale 8. Bentornata su Marte, Italia.
Ciao, buon pomeriggio. Va bene, si può dire a quest'ora a tutti.
Sì, buon pomeriggio. Insomma, è una domenica un po' pesante, devo dirti, Italia, perché i nostri ascoltatori giustamente sono tanto ma tanto delusi dalla prestazione di ieri del Napoli. Ma cosa sta succedendo? Perché
hanno ragione.
Sì, non hanno ragione.
Dirmelo, sì. Credo anche io, ho sentito parzialmente in preascolto il tuo commento, non conosco il contenuto del messaggio che ti è stato inviato. Devo dire che però non è che poi uno si debba giustificare per ogni affermazione che fa. Nel compito del giornalista c'è quello di analizzare, di raccontare i fatti possibilmente reali e veri, e anche di esprimere le proprie opinioni. Se a qualcuno non va bene ascoltarle, non è obbligato poi insomma a seguirci. Io credo che sia stato assolutamente incomprensibile il cambio fatto dall'allenatore del Napoli. Togliere Kvaraskelia, mettere Zerbin, secondo me è voler rendere concreto un concetto inadeguato dal mio punto di vista, che lui ha espresso dopo la disfatta con la Lazio, e cioè se non puoi vincere almeno devi pareggiare. Peccato che un'affermazione del genere la può fare, ecco, un Girardino, un allenatore di una neopromossa, la potrebbe fare Ranieri del Cagliari, ma non la può fare l'allenatore della squadra campione d'Italia. Ci sono troppe ombre e pochissime luci, anche se Garcia si consola su quelle che sarebbero venute poi fuori dalla panchina. In realtà il pareggio del Napoli, che non so neanche a quanto serva onestamente, è stato esclusivamente frutto delle qualità dei calciatori, qualità individuali che vanno oltre poi tutti i problemi enormi che questa squadra ha.
Allora, io voglio chiedere a te, e giro la domanda ovviamente ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento, responsabilità maggiori di questo avvio molto deludente del Napoli sono da attribuire alla società, ai calciatori o all'allenatore? Uno su tutti.
Per me l'allenatore, che poi indirettamente riguarda anche la società, perché è stato scelto dalla società chiaramente, ma credo che le difficoltà che questa squadra, lo ricordiamo, praticamente la stessa della scorsa stagione, tranne un calciatore immenso, straordinario, unico, io l'ho definito il più forte difensore al mondo, andando anche oltre quello che era il parere dei nostri colleghi, ma per me è così, non può però determinare una debacle totale la mancanza di Kim in una squadra che praticamente è rimasta la stessa. Vedere uno scempio come quello a cui abbiamo assistito nel secondo tempo contro la Lazio e per più di un'ora ieri, credo che abbia principalmente la responsabilità dell'allenatore. Però ti aggiungo anche una cosa, tutta questa situazione crea anche alibi ai calciatori quindi è un danno doppio, perché hai la consapevolezza di un allenatore che in questo momento è in confusione, ma è anche poi presti il fianco a un alibi per i calciatori che si possono vedere deresponsabilizzati. Io ieri ho visto una profonda umiliazione, vergogna anzi la definirei, nelle parole e nel volto di Politano e Raspadori, che sono intervenuti minuti con i media alla fine del match, e invece ho visto una apparente nonchalance dell'allenatore che mi sembrava improponibile in quel contesto. Non mi puoi venire a parlare di Champions quando il Napoli ha iniziato malissimo a Frosinone ed ha dovuto recuperare, ha regalato 20 minuti, forse mezz'ora a Sassuolo, è affondato con la Lazio e ha fatto una partita terrificante contro il Genoa. Non mi puoi venire a parlare di Champions ricordando peraltro che questi stessi calciatori sanno come si affrontano le partite di Champions.
Esatto, guarda,
perché
Italia
non ne hanno sbagliata una, sì, né prima e né dopo l'anno scorso, quindi il problema non è certamente dei calciatori.
No, Italia, mi fa veramente piacere la tua osservazione, perché quello che dicevo stamattina, cioè mi sembra incredibile dimenticare che, perché poi Rudy Garcia anche provocatoriamente o scherzosamente, non so, comunque detto, io non conosco il passato, insomma, cerca di concentrarsi sul presente, però il Napoli il passato l'ha scritto, il passato è un passato recentissimo perché riguarda la scorsa stagione, dove il Napoli ha anche segnato il suo record in Champions League classificandosi e disputando i quarti di finale, risultato mai raggiunto in precedenza. Da qualche istante ci ascolta ed è in collegamento telefonico con noi, le do il benvenuto Anna Maria Minichino, vice direttrice di Napoli Zone, bentornata su Marte, Anna Maria.
Ciao Emanuela, buongiorno, e buongiorno anche a tutti i marziani che ci stanno ascoltando in questo momento.
Siamo in collegamento anche con Italia Mele.
Ah, ciao Italia, buongiorno.
Allora, io, Anna Maria, una domanda subito per te, rapidissimamente, l'ho chiesto anche ad Italia poco fa, responsabilità maggiori di questa prestazione brutta, ma soprattutto di un avvio deludente del Napoli in questa stagione, tu l'attribuiresti alla società, all'allenatore o alla squadra? E perché?
Ma guarda, in realtà io credo che mai come quest'anno le colpe siano condivise, nella misura in cui perdi un allenatore che in qualche modo è riuscito a creare quell'empatia che a mio avviso è fondamentale nel mondo dello sport. Manca quella persuasione, manca questo legame tra i calciatori e l'allenatore, però chiaramente dire che Garcia era la prima scelta, secondo me ci fa peccare un pochino di onestà intellettuale. Quindi le colpe sono condivise nella misura in cui la società magari avrebbe dovuto scegliere un profilo diverso per una piazza diversa. Cassano è stato bacchettato, però in realtà ha detto una cosa giusta non troppi giorni fa, perché ha risposto a delle critiche dicendo che forse dopo Spalletti occorreva prendere un profilo più empatico, più in grado di risollevare un attimino quelli che erano i cattivi umori, ma gli umori sorti dopo l'addio di Spalletti, quindi in grado di interagire meglio con la piazza. Quindi le colpe della società forse sono in tal senso, e in un mercato un attimino troppo tardivo, perché non possiamo dire anche in questo caso che Nathan era il profilo individuato sin dal primo momento. Le colpe dell'allenatore secondo me sono, al di là della questione tecnico-tattica, sulla quale si può dire poco perché ci sono delle scelte opinabili, però siamo appena alla quarta partita, secondo me manca proprio quel feeling con i calciatori. Anche la stessa risposta di Kvaratskhelia al cambio all'88esimo, all'89esimo, ora non ricordo bene, è emblematica e ci dice molto su quello che è il rapporto che si sta provando a costruire, ma che al momento non c'è tra l'allenatore e la squadra. Quindi credo le colpe siano condivise, e forse anche un ritardo di condizione fisica per gran parte dei calciatori, soprattutto per quanto riguarda Anguissa.
Italia, invece, per tornare a te, tutti i big che hanno scritto la storia dello scudetto del Napoli sono sembrati un po' svagati, senza idee, senza degli ordini tattici precisi da seguire, almeno questa era stata la sensazione durante i 90 più recupero di Marassi. Chi ha retto, diciamo, un po' più il centrocampo è stato Zielinski, ma poi un Anguissa e un Lobotka davvero irriconoscibili.
Allora, sullo Botka mi sento di dissentire un po', perché comunque quello che ha lottato fino alla fine ha dato il suo contributo nei limiti di quello che poteva fare, perché a volte sembra l'unico superstite di un naufragio, quindi non è neanche poi facile muoversi in spazi che non ti sono consoni e soprattutto sono amplificati. La squadra fondamentalmente appare sempre allungata e soprattutto sfilacciata. Secondo me i calciatori sono in totale confusione e non hanno, ho capito, o non hanno assimilato o non condividono quelle che sono le indicazioni date dall'allenatore. Garcia ha detto più volte che non bisogna essere legati ad un solo modello di gioco, perché poi rischi di non poterlo attuare per una serie di motivi svariati, che possono essere l'antidoto dell'avversario piuttosto che la mancanza di quel determinato calciatore, e quindi vuole avere tante alternative. Io credo che più che tante alternative, forse una che funzioni sarebbe quella più plausibile e anche logica.
Diciamo che è un'analisi che sembra molto molto aderente alla realtà, a quello che i 90 minuti di Marassi, ma anche quelli precedentemente giocati dal Napoli contro le altre tre squadre, il Frosinone, esatto, il Sassuolo e la Lazio, esatto, perché ricordiamo non è solo l'ultima partita, esatto, che ha lasciato qualche perplessità, ma è tutto lo storico, diciamo, di questa stagione del Napoli che le ha alimentate. Insomma, la tua analisi coglie un po' tutti gli aspetti. Ti ringraziamo, ti leggiamo su 100% Napoli, ti seguiamo su Canale 8.
Ciao.
Grazie ad Italia Mele. Torno da te molto rapidamente, Anna Maria, ti chiedo da cosa ripartire in questo Napoli di Rudy Garcia, perché c'è una sfida importante, l'esordio di Champions contro il Braga già mercoledì.
Eh sì, Emanuela, bisogna ripartire da quanto di buono abbiamo visto purtroppo soltanto negli ultimi 10-15 minuti della partita di ieri. Mi sembra abbastanza evidente che c'è un giocatore in forma, quel giocatore è Giacomo Raspadori, per il quale non è stata trovata ancora una collocazione tattica ben definita, però a mio avviso è uno dei calciatori che tecnicamente è più preparato nel Napoli ed è quello che, nonostante sia arrivata soltanto una rete in queste prime giornate, in realtà è quello che ci ha provato di più e un po' per sfortuna, un po' magari per scelte poi non proprio corrette, è riuscito ad andare a segno soltanto in un'occasione. Però io ripartirei, ecco, proprio da questa verve di Raspadori, da questa sua voglia di riscatto, questa voglia di dimostrare che lui a Napoli ci può stare, sebbene abbia detto chiaramente che preferisce fare la prima punta, però grazie alle sue doti tecniche è in grado di ricoprire anche più ruoli. E poi anche da questo spirito guerriero, come diceva giustamente Italia Mele prima, di Lobotka, che è sicuramente apparso più in difficoltà rispetto alla passata stagione, perché non capisco per quale motivo in realtà Lobotka non è più il fulcro del gioco del Napoli. Ieri abbiamo visto impostare Juan Jesus, Osticard, la mia domanda è: ma perché? E soprattutto un centrocampo così alto che non ti permette poi di coprire in fase difensiva. Quindi io ripartirei sì da quegli elementi positivi, dai pochi elementi positivi che si sono visti ieri, e poi cercherei un attimino di ricucire questa distanza tra i reparti che non permette al Napoli di sviluppare il gioco fluido che invece abbiamo visto nello scorso anno e anche nell'anno precedente ancora.
Anna Maria, ti ringrazio per essere stata qui con noi su Radio Marte, ti leggiamo su Napoli Zone.
Ciao Emanuela, grazie mille e buona domenica.
Buona domenica, buon pranzo. Noi voliamo in pubblicità perché siamo in ritardissimo, poi torniamo con altri due ospiti di eccezione. Da eccezione, restate con noi qui su Radio Marte.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Le 13:51, bentornati a Marte Sport Live. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Gigi Soriani e Tony Molà, che saluto con affetto. E da qualche istante è in collegamento telefonico con noi il già senatore della Repubblica Italiana, ma chiaramente anche un noto giornalista italiano, Sandro Ruotolo. Bentornato su Marte.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora Sandro, io vorrei chiederle soprattutto le sue impressioni sul Napoli visto ieri a Marassi, ma anche un po' su questo avvio deludente degli azzurri in queste primissime quattro uscite stagionali.
Beh, l'immagine di ieri di Kvara che manda a quel paese chi di dovere quando viene sostituito da Zerbin dice tutto, secondo me quella è l'immagine di questo Napoli. Buonarella la prima, poi la seconda, la terza, la quarta, non è che c'è tanto da sperare, sono molto, ma molto, come dire, ma poi noto che in tutte le chat, tutti i gruppi di noi tifosi per Senopela pensiamo alla stessa maniera, c'è un responsabile e che è il presidente nella scelta dell'allenatore, e poi c'è questo allenatore, per l'amor del cielo, stava in Arabia Saudita, è stato un grande allenatore della Roma, tutto quello che volete, ma con questo Napoli, detto francamente, non c'entra niente. Siamo stati, come dire, io dico sempre il campo che parla, no? Però finora il campo ci ha detto queste cose. Allora noi abbiamo Lobotka che sta funzionando a zero, Anguissa, abbiamo una squadra per 11 dodicesimi della squadra che ha vinto il campionato, ma c'è un abisso tra quella squadra e certamente andava sostituito bene Kim, per l'amor del cielo, e che dubbio c'è, ma insomma se noi abbiamo problemi a mettere in campo Nathan per sostituire Juan Jesus vuol dire che stiamo messi proprio male.
Tra l'altro ho apprezzato molto il suo riferimento 11-12, perché il riferimento chiaro è ad Elmas, che era il 12° uomo, era un titolare aggiunto l'anno scorso, quest'anno.
Esattamente, no, ma dico, sì. Abbiamo visto le prestazioni. E ieri, non è che essendo come dire un malato, sento tutto, ma non si può dire azzeccate le sostituzioni, si deve dire sbagliata la squadra, non azzeccate le sostituzioni.
Ma secondo lei, Sandro, sbagliata la squadra o sbagliata proprio l'impostazione di gioco?
Ma non
della
c'è
squadra?
Gioco, guarda, ecco. Io ieri ho visto la partita con i miei amici del Napoli Club Parlamento,
che
ma però io sono linkato a tutta una serie di tifosi eccetera, ma tutti abbiamo detto la stessa cosa a caldo, e non c'era gioco. Qual è il gioco del Napoli, me lo spiegate? Io poi, guarda, io sono un tifoso, non sono un esperto analista, un giornalista, no, io qui sono tifoso, però da tifoso ti dico che mi devi spiegare tu qual è il gioco del Napoli, perché io non lo vedo il gioco del Napoli, non lo vedo, e questo è drammatico. E ma vedi pure il povero Mario Rui, che è tornato a essere il Mario Rui ante Spalletti, no? E c'è questa
No, ma quello che sorprende, ne parlavamo poco fa anche con Italia Mele, è che proprio i big che hanno scritto la storia dello scudetto siano sembrati tutti avulsi dal gioco, perché appunto il gioco è di difficile comprensione. Sicuramente se Rudy Garcia sta provando a trasferire delle idee tattiche alla squadra, la squadra comunque non sta recependo.
Io capisco pure, perché tu non puoi dire, perché noi tifosi siamo delle carogne, no? Allora noi diciamo, vabbè, ma da Garcia basta che fa lo stesso schema di Spalletti, perché deve cambiare? No, deve cambiare, perché se no ci saremmo tenuti Spalletti, poi prima o poi sapremo perché Spalletti è andato via, però quello che voglio dire, tu quindi all'allenatore che arriva è chiaro che vuole mettere la sua firma, la sua impronta, ma io non l'ho capita ancora questa impronta e questa firma. Non ti piace come era il modulo di Spalletti come sala? E spiegami come deve funzionare. Come deve funzionare questa squadra? Perché benissimo, non si deve copiare l'allenatore che c'era prima, per l'amor del cielo, però spiegaci un attimo com'è. Allora, noi vecchietti ci ricordiamo che tra il primo e il secondo scudetto non c'è stato l'1-2, quindi è chiaro che ognuno di noi a inizio campionato, speriamo di fare bingo un'altra volta, di vincere il campionato, ma lo diciamo perché siamo malati, ma poi a freddo sappiamo bene che nella storia, almeno del Napoli, certamente ci sono altre storie di altre squadre che hanno vinto in sequenza i campionati, però perlomeno vediamo un bel gioco, insomma ci dobbiamo accontentare di un pareggio con il Genova. Forse è stato l'Inter o Milan, queste squadre qui, ma con il Genova, per l'amore del cielo, non voglio essere frainteso, Girardino, tutto quello che volete, ma sta venendo dalla Serie B. E noi abbiamo Osimhen, che ieri credo che la prima azione l'abbia fatta al 75esimo.
Sì, il primo tiro in porta al 75esimo. Quindi
ho seguito bene la partita. E poi quella immagine di Kvara, che è un uomo, un ragazzo così.
Ma educato.
Brava. Che vogliamo? Che altro vogliamo dire su questa?
Ecco, quella reazione, Sandro, ha un po' tradito forse un clima di sfiducia o comunque di nervosismo che si respira nel Napoli, o è un eccessivo allarmismo dire questo?
Ma guarda, allora, diciamo, io che sono, mi attengo sempre ai fatti, registro questo fatto, poi le conclusioni, le ipotesi, per l'amor del cielo, io mi auguro sempre il bene di questa squadra, quindi spero che quando accada passare la nottata, noi siamo eduardiani fino in fondo, quindi spero che questa quarta partita sia, come dire, l'estremo punto della nottata, e ora si ricomincia a salire. Il materiale umano c'è, la passione nostra ci sta e resterà, però siamo tifosi e quindi ci possiamo anche consentire di criticare, perché non siamo sudditi.
Ecco, certo. No, ma la critica, tra l'altro,
non siamo sudditi del presidente, non siamo sudditi di quel giornalismo e di quei critici che a prescindere devono sempre stare con. Manteniamo il pensiero critico. E in questo momento io sono al top della criticità e voglio essere smentito domani.
Ma anche perché è un esercizio
Bologna
di intelligenza.
Voglio guardarmi allo specchio e dirmi: ma quanto sono stato fesso a dire quelle cose. Ecco, io questo mi auguro, perché voglio bene a Napoli.
È chiaro. No, ma tra l'altro, proprio per supportare quello che lei ha appena detto, a me da...
Ma dammi del tu, visto lei, mamma.
Ok, okay, ti ringrazio, Sandro. Allora, proprio per supportare quello che ha appena detto, quello che a me ha sempre dato fastidio negli ultimi anni è questa espressione, ma salire e scendere dal carro. Ma quale carro? Cioè, io suppongo che i tifosi...
No, il carro mio è l'azzurro.
Appunto, cioè, ma nessuno carro. Penso che quando critica...
Non sono mai stato legato né al carro anti né al carro pro. Io ho sempre valutato, e devo riconoscere però dei grandi meriti a questa società, sarebbe ingeneroso, ma riconoscere dei meriti non significa salire sul carro, e quindi consentire nei momenti critici essere critico, ma perché vogliamo bene alle nostre squadre. E allora, se io parlo male, non perché voglio che salga, quindi devo avere la possibilità di criticare, non di offendere, ma di criticare.
Sono molto felice di queste tue parole, Sandro, perché e poi in effetti rispecchiano in un certo qual modo quella che è anche la professione, non solo del tifoso, ma quella del giornalista, che è giusto, che è chiamato ad effettuare una critica, il che non significa
che fare un'analisi e capire i colleghi tuoi. Nel senso che io in questo momento non sono giornalista, ma sono tifoso.
Certo, è chiaro.
E ricordati una cosa: il prodotto buono ce l'hai quando c'è la critica.
Esatto.
Ma se non c'è critica, prodotto non ne hai buono.
È una scatola vuota. È chiaro, sì, è una scatola vuota.
Quindi voi giornalisti sportivi dovreste salire meno sui carri e stare tra, come dire, con l'occhio critico.
Esatto, concordo totalmente. Sandro, ti ringraziamo per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi, Forza Napoli,
sempre.
E a prescindere.
È vero, è così. Grazie a Sandro Ruotolo. Speriamo di sentirci in occasioni sportivamente più allegre. Noi siamo arrivati alla conclusione di quest'ora tutta azzurra e marziana in vostra compagnia. Lo sport torna domani, Forza Napoli sempre, 12:13 con Gianluca Gifuni, 13:14 Marte Sport Live con Dario Sarnataro. Poi ci rivediamo noi di sera con Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21. Continuate a mandarci le vostre riflessioni al 339-666-9990. Io vi lascio all'ottima musica di Radio Marte, ma non posso non ringraziare Gigi Soriani e Tony Mola in regia. Grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. A domani.
Marte Spotlight.